Padre, noi ti ringraziamo perché attraverso Gesù tu ci doni continuamente la tua luce, quella luce senza la quale noi non possiamo vedere dove mettere i nostri piedi, dove camminare. Non hai voluto donarci semplicemente delle istruzioni per vivere, ma ci hai donato tuo figlio. Aiutaci a metterci dietro di lui, a seguirlo, fa che egli diventi il nostro modello sublime di condotta, di scelta. Aiutaci ad essere fedeli alla nostra decisione, quella che abbiamo preso nel nostro battesimo. Ti chiediamo ancora una volta di donarci lo Spirito Santo, spirito di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà, timor di Dio, ricolmaci della sua presenza vivace e creatrice. Vieni Spirito Santo, scendi nei nostri cuori, rinnova la nostra vita, donaci la gioia del Vangelo, donaci di vivere da figli. O Maria, tu che sei colei che col suo sì ha aperto la strada alla salvezza per tutti gli uomini, aiutaci a dire ogni giorno il nostro sì attraverso le nostre piccole scelte quotidiane. Amen. Siamo di fronte a un testo, siamo al versetto 23 del capitolo 9, un testo che è veramente impegnativo, potremmo dire che è un po' il cuore tutta la vita cristiana. Abbiamo visto, riprendo un po' dove eravamo prima, per capire dove siamo adesso, abbiamo visto che poco prima Gesù aveva parlato ai dodici, quindi Gesù quel giorno in cui si trovava in un luogo appartato a pregare, i dodici erano con lui e Gesù si rivolge ai dodici, cominciando a domandare cosa dice la gente di me e voi chi dite che io sia, e quindi alla fine Gesù ha puntualizzato, se voi dite sono il Cristo di Dio e io vi dico sono il figlio dell'uomo. E poi improvvisamente cambia registro, Gesù non si rivolge più ai dodici ma si sta rivolgendo a tutti. Chi sono i dodici e chi sono questi tutti? Dobbiamo domandarci, infatti dice poi a tutti diceva, sembrerebbe che non c'erano più i tutti, no? Sembrerebbe che la gente ha portato via le 12 ceste, il pane avanzato. Allora la gente se n'è andata, però quali sono questi tutti? Io credo che San Luca da una parte ci ha fatto vedere come fai a riconoscere Gesù e chi è Gesù nella tua vita, e lo puoi fare soltanto quando hai ricevuto il pane che ti nutre, questo pane che egli dà nel deserto. Una volta che tu hai ricevuto questo pane, che sei diventato commensale di Cristo, allora lo puoi riconoscere, allora puoi vedere veramente chi è, e allora nasce quel cuore a cuore che ti permette di entrare nell'intimità con Gesù e di passare dalla quel che dice la gente a quel che dici tu, ma a quel che dice lui finalmente. E però ci sono ancora gli altri, chi sono allora questi tutti? Io penso che questi tutti siamo noi alla fine, sono coloro che non erano presenti quel giorno per ricevere il pane, ma tutti coloro che possono attingere da queste 12 ceste che sono state portate via. Siamo noi che ci siamo avvicinati agli apostoli, tutti coloro che in qualche maniera hanno fatto l'esperienza di questo pane misterioso che viene dalle 12 ceste che sono avanzate, di fatto noi chi siamo se non questi? Quelli che hanno potuto mangiare dei 5 pani e 2 pesci erano quei 5.000. Noi facciamo parte di quei milioni e milioni di fratelli di Gesù che si stanno sfamando delle 12 ceste avanzate, no? Non so se siete d'accordo su questa intuizione, quindi chi siamo? Siamo noi, allora Gesù sta parlando a tutti noi, quindi a tutti Gesù diceva, se qualcuno vuol venire dietro di me, allora intanto c'è un se, come dire, non è sicuro che ci siano che le persone vogliono mettersi dietro di lui. E intanto poi Gesù, è interessante che Gesù non dice se qualcuno deve mettersi dietro di me, se qualcuno sente l'urgenza oppure è spinto a mettersi dietro di me. No, Gesù rispetta la tua volontà. Allora domanda, cosa vuoi? Quali sono i tuoi desideri più profondi, più veri? Cosa vuoi veramente dentro di te? Che cosa ti aspetti? E allora, se vuoi venire dietro di me, cioè se vuoi avere una intimità profonda con me, se vuoi metterti dietro di me, allora qui spiega quali sono le condizioni. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Credo che Gesù qui, da quello che dicevo, che il discorso io lo vedo molto molto elevato, molto profondo. Gesù ci sta dando una lezione di amore. Si tratta di fare un percorso per entrare cuore a cuore con Lui. Gesù ha detto che soffrirà, dovrà essere riprovato dagli uomini, dagli anziani, insomma i sacerdoti, eccetera. Ora, qual è questa lezione d'amore che Gesù ci dà? Che cos'è l'amore? Prima cosa, l'amore è uscire da sé. Uscire da sé vuol dire smetterla di vivere ripiegati su se stessi. L'amore non è un essere preoccupati di sé, ma è un perdersi, è un dimenticarsi, è un uscire. Viene presentato come un mettersi dietro di lui, uscire da se stesso, accettare la sofferenza. Tre cose per l'amore. Non esiste amore se non c'è un mettersi in cammino, vuol dire che l'amore è un percorso che fai. L'amore è un andare in una certa direzione, vuol dire è una grande guarigione, perché nell'amore, che è vivere il presente, vivere l'oggi, è un decidere adesso, è una grande guarigione perché ti permette, il presente ti permette di guarire il passato, dandogli un senso, e ti permette di non temere il futuro perché acquisti una direzione. Non so se ho dato l'idea, no? Quindi quando tu scegli di vivere il presente, che è amore, l'amore è vivere il presente, non è sognare il passato o temere il futuro, quando tu cominci a vivere il presente, improvvisamente il tuo passato acquista un senso e quindi guarisci il tuo passato perché vivi il tuo presente e cominci a capire che comunque quello che eri in realtà non è se non la preparazione a quello che sei e quindi non devi aver paura dei tuoi errori passati. Dall'altra parte però questo amore che è vivere il presente, che è rinnegare se stesso, ti porta anche ad avere un orientamento, cioè ti dice qual è la direzione che devi prendere, il futuro è la direzione del presente, quindi hai un passato, hai un presente e un futuro. Ricordiamo allora le tre realtà che ci impediscono di vivere l'amore, tre realtà che ci impediscono di vivere l'amore perché ci fanno vivere come persone sradicate, sono tre fondamentalmente: la paura, la dissipazione e la agitazione o la fretta. La paura è la negazione del futuro, quando uno ha paura cosa succederà e dopo, ecco, la paura ti impedisce di accogliere il futuro, quindi ti nega il futuro. La dissipazione è una specie di anestetizzazione del presente, no? Siccome il presente è sofferenza, siccome è fatica, siccome è un rinnegare se stesso, allora cosa faccio? Allora, o mi butto nelle cose dissipandomi, perdendo il senso della presenza. Non sono autopresente e autotrasparente alle cose, ma vivo in maniera dissipata. Oppure anestetizzo il presente drogandomi sono tante droghe, non esiste mica solo la droga che è la cocaina o altro, la droga del lavoro, fare, la droga del lasciarsi prendere da una progettazione folle che poi magari non riesco mai a mettere in atto. Sono modi per non vivere il presente. E dall'altra parte esiste anche un modo per negare il passato, quindi nego il con la paura nego il futuro, con la dissipazione nego il presente, con la fretta nego il passato. La fretta che cos'è? La fretta è il tutto è subito, cioè non accetto che la mia crescita avvenga progressivamente, quindi che ho delle radici, un tronco, dal tronco lasceranno i rami, dei rami lasceranno le foglie, dalle foglie nascono i fiori, dai fiori nascono i frutti e poi eccetera. Quindi c'è questa progressività. Quindi non accettare la progressività, guardate che la nostra società è una società fredda, cerebrale, ideologizzata al massimo, perché negando l'amore nega queste tre dimensioni. È una società piena di paure per il futuro, pensate a tutti i catastrofismi dei verdi, dove andremo a finire, questa società, questo mondo finirà, si sta alzando la temperatura di tot gradi, i ghiacciai si sciolgono, si fondono, eccetera. Cioè, gente che non conosce la storia, perché ha negato il passato, naturalmente teme il futuro. Il passato non sa che, per esempio, nel 1500-1600 tutti i ghiacciai sono scomparsi, cioè c'è stata una riglaciazione in Valle d'Aosta, mentre prima erano quasi scomparsi, per cui alcune, per esempio, per dirne una, tutte le vie di commercio che passavano attraverso il colle vicino al Cervino, lì era una via di passaggio per la Svizzera, furono chiusi perché c'era neve e ghiacciai, per cui tutto è dovuto passare dall'altra parte, dal Monginevro, per cui la Valle d'Aosta ha avuto una crisi per 100-250 anni, finché è durata questa glaciazione e dura ancora adesso. Qui era tutta una via di passaggio, c'erano tutti gli ospizi per i pellegrini che andavano in Svizzera, che andavano in Francia, che passavano oltre il Cervino e che andavano su, dove adesso ci sono le nevi perenne e i ghiacciai. Allora lì non c'era niente. Nel Medioevo la gente passava, andava tranquillamente, quindi c'erano le vie di commercio che passavano di lì. Ora, questi, se conoscessero la storia, sanno che sono i cicli e i ricicli, quindi questa paura, è la nostra società, la società della paura, paura del futuro, la società cerebrale, direi addirittura qualche volta un po' cerebrolesa, ecco, una società cervellotica, dove l'ideologia ha preso il posto del cuore e dell'amore, per cui negando l'amore temi il futuro, ecco la paura, neghi il futuro, non ci sarà nessun futuro, questo mondo finirà perché le energie finiscono, eccetera, eccetera. Ricordo qualcuno qui che è vecchio più o meno come me, quando c'erano state le esplosioni nell'atollo di Bikini, prove generali di bomba atomica. Lì per centinaia e centinaia di anni non ci sarà più nulla. Ora, dopo 35 anni l'atollo di Bikini era di nuovo abitato, nuove le tartarughe, tutti gli animali sono tornati come prima, vuol dire che noi siamo dei pessimi profeti, perché il vero profeta è quello che sa vedere l'oggi. Noi, non sapendo vedere l'oggi, perché viviamo da anestetizzati, quindi l'anestesia dell'oggi ci fa temere il futuro, ma ci fa negare il passato, perché abbiamo fretta, fretta, fretta. Ma da dove viene tutto questo? La mancanza di amore, perché l'amore è vivere l'oggi, vivere il presente, come l'unico tempo che abbiamo, non ne abbiamo altri. La lezione, che non c'entra niente col Vangelo, se volete, però magari può servire magari per la vita, no? Scoprire che la paura, l'anestesia del presente e la fretta sono tre cose che negano rispettivamente il futuro, il presente e il passato. E allora il rinnegare se stesso, che vuol dire entrare in questa dinamica d'amore, smettere di metterti al centro, di far sì che il mondo giri intorno a te, credere che tu sei il tutto, allora comincia a metterti dietro Gesù, se vuoi, se vuoi. La strada per la salvezza, tu hai paura della morte, tu temi che questa vita non abbia senso, solo se ti metti dietro di me, la tua vita acquisterà un senso, il tuo passato acquisterà un senso e il tuo futuro avrà una direzione, perché ti metti dietro di me e io ti indico la direzione, dietro di me. Prenda la sua croce, di per sé. Il greco è sollevi la sua croce, non è un prendere, ma un sollevare, è proprio il prendere questo braccio della croce, che era il patibulum, perché invece l'altro era già eretto sul luogo del supplizio, quello verticale era già eretto, tu dovevi semplicemente prendere questo, cioè sollevarlo da terra, mettertelo sulla spalla, quindi prendere, affrontare. Ora la croce significa... E in fondo la croce non è solo una condanna a morte, La croce era anche incomprensione, era avvilimento di fronte agli altri che in qualche maniera ti prendevano in giro, di fronte agli altri che, in fondo, quando un condannato veniva condannato alla croce, portava la croce in mezzo alla città per uscire verso il patibolo, in realtà c'erano tutti che lo prendevano in giro, che lo schiaffeggiavano, erano zimbello di tutti, quindi sii pronto ad affrontare ogni incomprensione. Prendete la croce vuol dire pronto ad affrontare ogni incomprensione, non è solo portare un peso, uno porterebbe volentieri un peso. È piuttosto affrontare le incomprensioni, le impopolarità, cioè tu doni amore e non ricevi amore, tu doni te stesso e ricevi freddezza, tu doni comprensione e ricevi gli schiaffoni, capite? È questo. Ogni giorno, ecco qui, dov'è la medicina? È un rinnegare se stesso, cioè star dietro Gesù, rinnegare se stesso e prendere la croce ogni giorno. E poi ancora, e segua me. Non dice segua questa strada, segua un'idea, ecco, ti darò un'idea. Segua un progetto. Guardate che molto spesso noi cristiani abbiamo più l'aria di gente che segue un progetto che non gente che segue una persona. Si tratta di stare con Gesù, si tratta di continuare questa comunione con Gesù, questa incarnazione di cui parlavamo poco prima. Ecco, vuol dire incarnarsi, questo vivere in pienezza quello che sei, il tuo presente qui, metterti dietro a una persona e segua me. Noi in italiano diciamo mi segua, ma nel greco c'è un segua me, cioè c'è questo me in posizione forte, quasi a dire non segua uno qualunque, oppure un progetto o qualche altra cosa, è la mia persona, mettersi dietro di me, quindi si tratta di una relazione profonda con qualcuno. E questo qualcuno è un qualcuno con la Q maiuscola, è colui che ha scelto di essere il figlio dell'uomo, di incarnarsi, di sporcarsi le mani fino in fondo, ecco questo è il fondo. E Gesù mette il dito nella piaga, dove sta la nostra paura? Quando uno decide di amare o decide di non amare, la paura sta sempre qui. Ogni volta che uno non ama, in realtà ha paura di morire, perché sa, ha capito che amare è un po' morire, amare è lasciarsi ferire, amare è prendere la croce, cioè scegliere questa via dell'impopolarità, perché amare non vuol dire prendere l'altro e farne quello che voglio, non è prendere il canarino e tenerlo in braccio, tenerlo in mano, è il mio canarino, no, questo qui lo soffochi, l'amore è lasciare che il canarino sia canarino, quindi l'amore è lasciare che l'altro cresca e occorre che lui cresca e che io diminuisca, questo è l'amore. Se non entro in questa ottica divento la chioccia, l'iperprotettore, c'è cioè tutto, ma non amore, capite? Allora, in realtà quando uno sceglie di non amare, di non seguire quindi Gesù perché ha paura, perché vuol salvare la vita, mamma mia, questo vuol dire perdere. Gesù dice, ma guarda, proprio perché tu vuoi salvare la vita la perderai, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Cioè l'unica garanzia che hai per poter vivere, cioè per poter avere una vita piena, vita con la V maiuscola, per poter essere una persona viva, non soltanto apparentemente viva, non è la vita biologica, ma è la vita di sé, la vita che ha senso, la vita che ha trovato il suo senso nel suo passato, attraverso il presente, e la sua direzione verso il futuro, perché è l'amore, l'amore che dà è un po' come la bussola che ti permette di capire dove eri e dove stai andando, ecco, questo amore che dà senso alla vita, qualunque tipo di amore, capite? Cioè l'amore con la A maiuscola, che è quello per cui il mio cuore ha scelto lui, Dio, e quindi suo figlio come il punto di riferimento ultimo della mia vita, ma tutti gli altri amori, che più o meno hanno le A più o meno minuscole, in realtà non sono, sono se non all'interno di questo grande amore, che mi conduce lì. Quindi se tu per salvare la vita credi che bisogna non amare, sei spacciato. Ricordate quando Gesù in Matteo 19 in un certo punto dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una cosa sola, per cui non esiste possibilità di divorzio. Se tu ti sei sposato, sei insieme per tutta la vita, non si può scappare oltre. Ed ecco che a un certo punto Pietro dice, ma se questa è la condizione dell'uomo, è meglio non sposarsi. Dice, mamma mia, se mi va bene sono 20 anni, se no è l'ergastolo. E allora piantiamola lì. E Gesù dice, è vero, cioè è meglio non sposarsi, dice Gesù. Ma non per quello che pensi tu, Pietro, perché sarebbe una pietra al collo. Quello che pensi tu, dice, ma sposarsi così, mamma, se per tutta la vita siamo finiti, siamo spacciati. Ma per un'altra cosa, per un amore ancora più grande. Non dice scappare dall'amore, ma se tu vuoi, dice, allora è meglio non sposarti. Io dico, sì, certo, ma non perché vuoi scappare dall'amore, ma per un amore più grande ancora, che ancora ti frega di più, che non ti lascia più neanche respirare. Un amore con la A maiuscola. Se tu credi di scappare, in realtà l'alternativa è o ami o ami. E se tu non vuoi amare, non vivi, sei morto, sei tagliato fuori. Capite? E qui allora Gesù dice, se vuoi salvare la vita, la perdi. Non c'è niente da fare. Ma se tu perdi la propria vita per me, la salvi. Capite? Questo. E quando tu credi che la tua salvezza sta nel tagliare la corda, sappi che non è lì la salvezza. Non è scappando dall'amore, ma accogliendo l'amore e facendolo diventare vita. È lì tutto il discorso. Adesso non so se siete più d'accordo, eravate più d'accordo per dire allora è meglio piantarla lì. In realtà non è un piantarla lì, ma è un giocarsi fino in fondo. E quindi Gesù sta facendo un discorso estremamente impegnativo, per quello che dicevo, che non so se abbiamo delle parole adeguate per spiegare questo testo così denso, così profondo, che è un po' tutto il nodo della vita cristiana, anche della vita umana. La realizzazione dell'uomo avviene solo quando impari ad amare, quando tu fai l'esperienza dell'amore. Senza amore la vita non ha senso. Senza arrivare alla Caterina Caselli che cantava cos'è la vita, senza l'amore, un po' di decine di anni fa, quando ero ancora un po' più giovane, perché un albero che foglie non ha più, mi pare che era Caterina Caselli che andava questa, non so se ve la ricordate, no? Cos'è la vita senza l'amore? È come un albero che foglie non ha più. Sì, è anche vero, cioè, è una roba secca, non c'è niente, se manca l'amore, manca tutto. Allora Gesù dice, tu credi di guadagnare, ma in realtà hai perso tutto, devi avere il coraggio di osare, quindi è questo Gesù che ti chiede di giocarti fino in fondo, senza mezze misure. E poi arriva a dire, chi si vergognerà di me e delle mie parole? Notate bene, allora, prima parla di sé, perché non è un seguire un'idea, non è un seguire un disegno, un progetto, non è un seguire un desiderio, ma è un seguire una persona, seguire me. Però dice che vergognarsi di lui è anche un vergognarsi delle sue parole. La parola di Gesù è in fondo l'espressione della sua stessa presenza in mezzo a noi, cioè egli è la parola del Padre. Ecco, la necessità di avere il coraggio di dirla questa parola, non puoi tenerla per te, guai se tu la tieni per te. Il vergognarsi di me e delle mie parole, chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria del Padre suo, e degli angeli e santi, per dire... è qualcosa, quindi, in fondo che cosa vuol dire? Non sta parlando di giudizio universale, È come se Gesù dicesse qui, guardate che la partita che voi giocate adesso è decisiva. Il tempo che stai vivendo adesso non è un tempo senza importanza. Ecco l'impegno a incarnarsi, no? Capite? Siamo ancora al tema dell'incarnazione. Cioè, siamo di fronte a un impegno che ti deve prendere totalmente. Non è qualcosa di insignificante, tanto quello verrà dopo. La realizzazione del dopo avviene adesso. È in questo tempo presente che stai vivendo adesso, sono le scelte piccole di ogni giorno, capite? Allora mi pare che quando Gesù diceva chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno, e qui spiega cosa vuol dire ogni giorno. Ogni giorno vuol dire giocarsi la vita, ogni giorno vuol dire perdersi, ogni giorno vuol dire non vergognarsi, ogni giorno vuol dire giocarsi sulle sue parole, avere il coraggio di esporsi per lui. Questo vuol dire, perché se tu non fai questo, guarda che il dopo non è se non la conseguenza dell'oggi. E qui la sottolineatura di San Luca. L'escatologia, cioè il dopo, la fine dei tempi, la realizzazione degli ultimi tempi, non è una cosa che arriverà automaticamente o improvvisamente, la costruisci sull'oggi. Il regno dei cieli è qui. Gesù si è fatto carne per insegnarti ad aprire gli occhi che Dio sta camminando nella tua terra, sta camminando in casa tua, con le persone che incontri ogni giorno, che il Signore è nella tua realtà di ogni giorno, è nella tua pelle. È quello che gli studiosi, con una terminologia un po' tecnologica, chiamano l'escatologia realizzantesi di Luca. Per San Luca, l'abbiamo già trovato, il regno di Dio è in mezzo a voi, non andate di qui, andate di là. Il regno di Dio non è in qualche luogo particolare da una parte o dall'altra. Il regno di Dio, cioè questa presenza, il regno di Dio vuol dire il regno che è Dio, questo Dio che è speranza, questa presenza straordinaria di Dio che è attraverso il suo figlio, è con noi, è qui adesso, allora lo puoi giocare adesso, quindi comincia a non vergognarti adesso, a non aver paura di lui adesso, a esporti adesso, a giocarti la faccia adesso. È qui, capite, che si gioca tutto. È un po' come quel bellissimo libro che penso abbiate letto, spero abbiate letto, quel bellissimo romanzo di Asbjørn Cronin, Le chiavi del regno, Le chiavi del paradiso. C'era un film, secondo me, impagabile, difficilissimo da trovare, chissà se riuscirò a trovarlo un giorno in DVD, Le chiavi del regno o Le chiavi del paradiso, con Gregory Peck, un giovanissimo Gregory Peck, che in persona la figura di padre Chisholm, questa figura di prete, il quale gioca tutta la sua vita per Gesù e viene quasi accusato perché la sua predica era: le chiavi del paradiso sono in mano a voi adesso, il paradiso comincia qui, ecco, il paradiso è qui, comincia qui. È adesso che si gioca che si giocano i tempi di dopo, quello che avverrà. Se tu ti vergogni adesso, sei tagliato fuori. In verità vi dico, quindi ciò che avverrà con gli angeli, cioè nel senso della gloria, nella pienezza, eccetera, questo avverrà, sicuramente avverrà, certo, però attento che lo prepari adesso, non puoi arrivare là se non sei partito da qui. Ma poi aggiunge, in verità vi dico, quando noi troviamo la parola in verità, è una formula un po' deprecatoria, noi potremmo tradurla così, vi assicuro che, oppure ancora più forte, possa io morire se questa cosa non è vera, è una parola molto forte, per dire, guardate che questa cosa che vi dico me la gioco fino in fondo io, cioè mi gioco la faccia su quello che vi sto dicendo, quindi in verità vi dico, vi sono alcuni, qui presenti, quindi in mezzo a tutti questi a cui parla, intanto è chiaro che Gesù sta parlando per tutti, ma comincia a dire se qualcuno. Vuol dire che non è detto che tutti si mettano dietro Gesù, perché c'è una libertà. Quindi se qualcuno, vuol dire che non tutti. Tutti sono invitati, ricordate le parabole, molti sono chiamati, pochi gli eletti. L'appello viene fatto a tutti, ma non tutti rispondono. Gli invitati sono stati chiamati alla mensa, ma in realtà pochi hanno risposto. È sempre questa libertà, questo gioco di libertà. questo paradiso che non esisterebbe se non ci fosse la libertà, è il paradiso nelle tue mani, dicevamo, ma alcuni dei presenti non morranno prima d'aver visto il regno di Dio. È interessante che tolga quello che dice San Marco. San Marco aggiunge: venire con potenza. Vedranno il regno di Dio venire con potenza. San Luca non lo mette, perché San Luca non sta parlando di un regno di Dio che verrà, chissà come. San Luca sta dicendo che ci sarà qualcuno qui adesso, qualcuno, quindi noi lo vedremo dopo, dopo nella meditazione successiva, vedremo chi sono questi qualcuno, sono quei tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, che lui porta con sé sul monte, vedranno il regno di Dio, lo vedranno in faccia, potranno finalmente vedere l'avverarsi di quello che Gesù sta dicendo. È questo che ha in mente San Luca, cioè alcuni cominciano già a vivere questo anticipo, ma tutti quanti siamo chiamati a vivere, a realizzare questa comunione profonda. Gesù non desidera se non questo. Una volta che tu ti sei aperto a Lui come pane, una volta che l'hai accolto come amico e hai deciso di entrare in comunione con Lui profonda, allora ad agio tutta la tua vita ti si apre e comincia qualcosa di nuovo. Il regno è qui. Ed è l'esperienza che San Luca probabilmente ci vuole trasmettere, ci vuole invitare a vivere. È certo che siamo di fronte a qualcosa che ci lascia un po' con il fiato sospeso, per dire: mamma mia, chi avrà il coraggio di fare questo gesto? Abbiamo noi il coraggio? Certo, magari un giorno sì, un giorno no. Il giorno in cui facciamo gli esercizi spirituali, Signore, ti seguirò fino alla fine. Il giorno in cui torniamo a casa abbiamo già dimenticato le nostre promesse, no? Il giorno in cui meditiamo il Vangelo diciamo: oh Signore, che bella questa parola, ricordate, lo vedremo poi, Signore, facciamo tre tende. E poi dopo rischiamo di perderci. In fondo è questo su e giù della nostra vita, in fondo è il nostro sapere dov'è il bene e poi seguire invece quello che è più comodo. Sapere che cosa il Signore ci chiede e poi entrare nel compromesso e scegliere non ciò che Lui dice, ma ciò che ci sembra più facile, più semplice. Siamo sempre lì, la vita cristiana è un po' questo, in fondo è l'accettare che nella nostra vita ci siano questi sì e no, ecco l'incarnazione, un mistero di grande slancio, ma anche di grande povertà. Vivere il mistero dell'incarnazione vuol dire vivere anche queste nostre povertà, che dopo grandi slanci ci fanno ripiombare in grandi abissi, ecco l'incarnazione, ecco questo grande mistero che Gesù viene, ma Gesù non è che smette e dice: beh sentite, o ce la fate bene, se no impiccatevi, arrangiatevi, peggio per voi, no, Gesù sta parlando a tutti, non sta dicendo ai migliori Gesù diceva, no, qui non dice San Luca, allora Gesù ai migliori diceva, se proprio siete i primi della classe, allora venite dietro di me, rinnegate voi stessi, no, non dice questo, tutti, è una strada aperta a tutti, e quindi quando è aperta a tutti è una strada dove tutti ci sforziamo di camminare, inciampando, cadendo mille volte al giorno. Gesù non ci dice in quanto tempo dobbiamo arrivarci, meno male, questo è molto consolante. Non ci dà, non è lì con l'orologio in mano a dire: ragazzo, qui guarda che poco, ancora attento, perché qui il tempo sta scadendo. No, Gesù ci dà tutto il tempo. Ricordate la parabola che si trova in Matteo, dove c'è nello stesso campo il buon grano e la zizzania. Accettare che nel campo della mia vita ci sia il buon grano e la zizzania è la prima sfida, questa è la prima sfida dell'incarnazione, perché la mia presunzione di essere Dio mi farebbe dire: ok, io voglio un campo tutto di grano, no, non esiste una vita tutta di grano, anche i papaveri sono belli, anche se non sono proprio grano, anzi sono un infestante. Per cui bisogna accettare anche che ci sia altro insieme nel campo, accettare e convivere. Alla fine si potrà vedere se quello che noi ritenevamo zizzania era proprio zizzania o no, magari era un grano sotto mentite spoglie. Per questo che Gesù, noi la nostra fretta, cioè il nostro negare il passato, il nostro desiderio di perfezione, qualche volta ci fa passare sopra questo che è invece l'esigenza del nostro cammino. Il cristiano è colui che cammina gradualmente, va poco a poco, accettando anche di zoppicare. Il cammino non è fatto per coloro che non sbagliano mai. Il Signore non ci dice devi andare forte. Per Lui non è importante che noi andiamo veloci. Per Lui è importante che prendiamo la strada giusta. San Tommaso d'Aquino, un uomo di intelligenza e di cuore, tutti e due insieme, è raro trovare dei pensatori che mettano insieme le due cose. C'è gente che usa solo la testa, c'è gente che usa solo il cuore, per cui vengono fuori delle persone completamente cerebrali, o arrivano delle pappe molli che hanno semplicemente cuore di burro e basta. Ecco, invece metterle insieme tutte e due è importante, tenere insieme tutte le cose. San Tommaso d'Aquino diceva: il Signore non ti chiederà se non hai sbagliato, se non sei caduto, l'importante è che tu prenda la strada giusta. Ecco, se tu prendi la strada giusta potrai cadere mille volte, ma intanto ci arrivi. Non è importante andare forte, perché se hai sbagliato strada, più forte vai e più ti allontani dalla meta. L'importante è prendere la strada giusta. Se hai preso la strada giusta potrai cadere mille volte al giorno, ma tieni la strada giusta, così dice San Tommaso. Per cui tieni la strada giusta, vai avanti, guai se ti fermi. Ecco, importante questa cosa, perché ci mette nel realismo. Il cristianesimo, guardate, che è una religione del realismo, per questo che è la religione dell'incarnazione. Non è nelle grandi ipotesi, nelle grandi idealità, nei grandi sogni, no, è un realismo, un vero e proprio realismo. E questo è importante, vuol dire fare i conti con le tue debolezze, con le tue povertà, con le tue paure, quindi è chiaro che qualche volta ti vergognerai del Signore e delle sue parole. È chiaro che qualche volta farai dietro front, invece che prendere la croce e sollevarla, la pianti lì o la butti giù. Ma il Signore non ti dice, allora vai lontano da me perché io voglio le persone perfette. No, io accetto le persone così come sono e ti aiuto a crescere. E Gesù ti indica come seguirlo, ma non ti dice che guai a te se sbagli, meno male. Mille volte al giorno posso dire ho sbagliato e mille volte al giorno posso dire ricomincio. È la grande speranza. È una meta molto elevata, molto esigente, molto forte, ma è una meta che è piena, che ci dà una pace, è pacificante. E questa sicurezza è che Lui non mi abbandonerà mai, è un po' come in questa preghiera del... questo atto di confidenza di San Claudio della Colombiera: mio Signore e mio Dio, io sono così convinto che tu hai cura di tutti quelli che sperano in te, che niente può mancare a coloro che aspettano tutto da te, che ho deciso per l'avvenire di vivere senza alcuna preoccupazione e di riversare su di te ogni mia inquietudine. Capite? Sono così convinto che non mi voglio più preoccupare di nulla, mi abbandono totalmente a te. Capite? Questa è davvero è una sfida autentica, è qualcosa di bellissimo. Confido totalmente in te, sono così sicuro, malgrado le mie poche povertà, so che seguire te non è una cosa che si fa con la bacchetta magica, ma è un cammino progressivo. Il regno di Dio arriva a poco, nelle mie miserie, nelle mie povertà. Se pensiamo, mi viene in mente adesso, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. Chi è il primo in assoluto ad aver visto il regno di Dio? Il buon ladrone, capitolo 23 di Luca. Oggi, tu vedrai il regno di Dio, oggi. Ricordati quando sarai nel tuo regno, oggi tu vedrai, tu sarai con me, capite? Subito. Allora, quindi vuol dire che non è un regno fatto per i perfetti, per quelli che non sbagliano mai. E questo ci dà una grande consolazione, una grande fiducia, un grande slancio, un grande desiderio di andare avanti, di non arrenderci, malgrado tutto e malgrado tutti.